6 di sera.
Bentrovati da Luca Berti, si parla di tregua in questo sabato 10 maggio, intanto perché tra Pakistan e India si è deciso di smettere immediatamente di spararsi, bloccando così quella che poteva diventare una pericolosa escalation tra i due paesi. Il cessate il fuoco sarebbe stato mediato dagli Stati Uniti. E poi si parla di tregua anche a Kiev, anche se in realtà questo è solo una richiesta dei leader europei e degli Stati Uniti che va a Mosca. Si chiede un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni a partire da lunedì per dare una possibilità a eventuali negoziati. In caso contrario si parla già di sanzioni. A Ginevra continuano le trattative dirette tra Cina e Stati Uniti. Punto centrale è, non è una sorpresa, quello dei dazi scatenati dalle decisioni della Casa Bianca. Invece a livello regionale si è svolto oggi il Dies Academicus dell'Università della Svizzera Italiana. Per occupare un po' tutti sono i tagli che la Confederazione prevede agli aiuti per gli Atenei. Parleremo anche di un satellite sovietico che è tornato a farsi vivo e poi, a due giorni dall'elezione di Papa Leone XIV, abbiamo raccolto queste testimonianze.
Il fatto che sia agostiniano per noi è un input in più per essere più vicino ancora come confratello.
Ci sentiamo un pochino legati anche per la spiritualità che noi abbiamo.
Questa è la voce di due suore agostiniane del convento di Poschiavo che ritroveremo nell'edizione agostiniane come il nuovo Papa. Questo era il sommario di oggi, benvenute e benvenuti. Prima di proseguire però apriamo l'edizione di oggi con un grave incidente successo in Valle Maggia. Marcello Ierace mi ha raggiunto in studio, di cosa si tratta?
Sì, allora è successo tutto nel primo pomeriggio, si parla di una persona coinvolta in un grave infortunio all'altezza di Avegno, a quanto pare nei boschi sull'altra sponda della valle, in località Dunzio. Le informazioni, lo diciamo, sono ancora molto frammentarie in quanto la polizia non ci ha ancora fornito conferme ufficiali. Ci sono però alcune testimonianze sul posto che fanno presumere ad una grave caduta accidentale, in circostanze tuttavia ancora in fase di accertamento. Ma ripeto, i fatti devono ancora essere confermati. Sul posto, vicino al campo sportivo, sono giunte diverse volanti della polizia cantonale, così come gli operatori del soccorso alpino. Nei prossimi appuntamenti informativi, ad ogni modo, cercheremo di darvi maggiori informazioni su quanto successo oggi ad Avegno.
Marcello Ierace in diretta, grazie mille. Noi intanto proseguiamo un cessate il fuoco immediato tra India e Pakistan. Questa è la decisione presa oggi dai due paesi vicini e da tempo nemici e che erano sull'orlo di una guerra di ampie proporzioni. È stato il presidente americano Donald Trump ad annunciarlo al mondo, attribuendosi il merito delle trattative. Ma cosa è accaduto veramente? Ce lo spiega da Mumbai Chiara Rita.
Sì, Donald Trump ha annunciato che India e Pakistan hanno raggiunto un cessate il fuoco dopo la mediazione degli Stati Uniti. Uno dopo l'altro i ministri degli esteri dei due paesi hanno confermato dalle 5 di questo pomeriggio in India la fine delle ostilità. Ma la televisione di Delhi, NDTV, racconta che in realtà tutto è avvenuto tra i rispettivi direttori generali delle operazioni militari. Per essere precisi, quello del Pakistan avrebbe chiamato l'omologo indiano alle 15:35 ora locale, proponendo di smettere di lanciarsi bombe e missili. Trump avrebbe, da dietro le quinte, mentre pubblicamente diceva di non voler intervenire, incitato i due a parlarsi, ma da soli hanno raggiunto l'accordo. Si sa anche che la prossima seduta tra le due parti ci sarà solo il 12 maggio, tra due giorni. Intanto si vedrà se il cessate il fuoco terrà, perché nelle ultime 24 ore l'intensità delle esplosioni sia in India che in Pakistan è stata senza precedenti e tutti temevano davvero il peggio. Ora è calato il silenzio, di colpo.
Ecco, quello tra India e Pakistan è stata una sorta di guerra lampo, cominciata il 7 maggio in seguito ad un attentato in Kashmir accaduto due settimane prima e in cui morirono 26 turisti indiani. L'India ha visto dietro l'attacco la mano del Pakistan. Ci si potrebbe chiedere se l'India abbia ottenuto quello che voleva, ovvero una sorta di vendetta. Di nuovo Chiara Rita.
Qui ancora in questi minuti il governo indiano continua a ripetere la sua versione dei fatti, cioè che ha colpito solo obiettivi legati ai terroristi e che ne ha uccisi 100 e nessun civile, e minimizza i danni degli attacchi di Islamabad. Sappiamo che il Pakistan racconta le cose diversamente e mostra immagini di moschee sventrate dai missili, vittime civili, mentre dichiara di aver colpito le basi militari indiane. Ma perché la pace tenga bisogna che entrambi credano di aver vinto, di aver umiliato l'avversario. Questa è una guerra di pubbliche relazioni e devo dire che gli anchor televisivi in India fanno di tutto per non intaccare questa visione. Rifletteremo domani sui guadagni politici di questa rischiosa avventura bellica dei due nemici di sempre, che ha visto le due popolazioni unirsi affiatate dietro la rispettiva bandiera. Forse era questo che i governi cercavano, forse conseguenze più ampie come la sospensione del Trattato delle Acque, che resta un punto di domanda. La gente però, specialmente al nord, ora fa festa in strada dopo 2 o 3 notti al buio con la colonna sonora delle esplosioni, forse dormirà meglio, forse gli aeroporti a nord di Delhi riapriranno e si tornerà presto alla normalità.
È una proposta di cessate il fuoco arrivata oggi anche per la guerra in Ucraina, l'ha formulata questa mattina la cosiddetta coalizione dei volonterosi arrivati a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. 30 giorni di stop agli scontri a partire da lunedì, questa l'offerta dell'Ucraina appoggiata anche dal presidente statunitense Donald Trump. In diretta da Kiev ritroviamo il nostro collaboratore Davide De Luca. Davide, che cosa si sa di questa proposta e come è stata costruita?
Beh, possiamo dire che questa proposta è stata cucinata, per così dire, proprio qui a Kiev, anche grazie all'arrivo un po' a sorpresa questa mattina dei leader della coalizione dei volenterosi, il francese Emmanuel Macron, il nuovo cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk. Con la loro presenza qui a Kiev hanno dato molta sostanza a questa richiesta, che ormai va avanti da settimane, di arrivare a un cessate il fuoco di 30 giorni. Hanno parlato insieme a Zelensky con Trump al telefono e Trump avrebbe appoggiato questa proposta, e il punto centrale, la vera novità, sarebbe che questa proposta ha una scadenza, ossia lunedì 12 maggio. Se la Russia non dovesse appoggiare questa proposta entro lunedì, quindi sospendere le ostilità per 30 giorni, i leader alleati dell'Ucraina promettono nuove sanzioni contro Mosca.
Ecco, e per accettare questa proposta il Cremlino ha già posto nuove condizioni? Ci sono già risposte ufficiali?
Ci sono, nel senso in cui il portavoce del Cremlino ha parlato almeno 2 volte oggi, dando già una prima risposta. Poi sappiamo che finché non parla il presidente russo tutto può essere rimesso in discussione, però per il momento questa proposta sembra essere stata respinta, perché Peskov, il portavoce di Putin, dice che qualsiasi cessate il fuoco potrà essere accettato da Mosca soltanto se gli alleati, per la durata della tregua, cesseranno di inviare armi a Kiev. Vedremo effettivamente se sarà questa la risposta definitiva della Russia, e vedremo anche se gli americani appoggeranno davvero questo ultimatum del 12 maggio, che finora è stato nominato soltanto da Zelensky. Trump invece apertamente non l'ha ancora commentato.
Insomma, situazione completamente in evoluzione. Grazie Davide De Luca in diretta da Kiev. E parlando di colloqui, proseguono quelli a Ginevra tra Stati Uniti e Cina. Il tema è quello dei dazi, massimo riserbo delle delegazioni sul contenuto e sull'andamento delle discussioni con cui le due potenze mirano ad una de-escalation. Non mancano i segnali diplomatici in direzione di un vero e proprio negoziato, ma a Pechino sono convinti che gli ostacoli per un accordo restino molti. Allora ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia.
Se saranno sinceri, apriremo la porta. Se si confermeranno dei bulli, combatteremo fino alla fine. E questo è il modo con cui funzionari e media raccontano ai cinesi i colloqui in corso con gli Stati Uniti in Svizzera. La Cina vuole dare al suo interno e al mondo 2 segnali. Primo, l'incertezza economica è colpa solo della Casa Bianca, e la Cina è una potenza responsabile. Non a caso la scelta di Ginevra, sede dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Secondo, sono gli Stati Uniti ad aver insistito per avviare il dialogo, dunque sono loro in una posizione di debolezza. Per rafforzare questa convinzione si sottolinea l'aumento delle esportazioni di aprile, segnale, dice il colosso asiatico, che un disaccoppiamento è impossibile. Ma l'economia cinese resta ancora dipendente dall'export e diversi settori industriali iniziano a sentire l'impatto dei dazi. Ecco perché anche la Cina sente il bisogno di una de-escalation. Gli analisti cinesi giudicano non sufficiente il taglio dei dazi dal 145 all'80% promesso dalla Casa Bianca e chiedono una sospensione totale fino a quando non si raggiungerà un accordo. Pechino avrebbe voluto iniziare i colloqui con i ministri del commercio, Donald Trump continua invece a chiedere un vertice con Xi Jinping. Alla fine ecco il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng. Un buon compromesso, visto che He è un fedelissimo del presidente ed è tra i pochi a godere di una certa autonomia. Prima di esporsi in prima persona, Xi vuole che tutte le questioni siano risolte. Nel frattempo prosegue quella che definisce prova di resistenza anti-bullismo, con una fitta agenda diplomatica. Entrato da poche ore dalla Russia, lunedì ospiterà i leader di America Latina e Caraibi per un forum bilaterale, un modo per cercare di capitalizzare il malcontento verso Washington, scommettendo che mostrandosi forte renderà Trump più disponibile a concessioni, dunque più debole.
Adesso noi voltiamo pagina. Oggi a Lugano si è tenuta l'assemblea ordinaria della SSR Corsi, è stata l'occasione per fare il punto sui processi di trasformazione della RSI, di tutta la SSR, di come la società cooperativa si stia preparando all'iniziativa 200 franchi bastano, che sarà messa in votazione popolare probabilmente già nel 2026. Tra i presenti anche la direttrice generale Susanne Ville, che si è presentata per la prima volta ai soci, ha seguito per noi i lavori Umberto Gatti.
Circa 200 i soci presenti e diversi ospiti per l'assemblea ordinaria della SSR Corsi. Oltre ad alcune modifiche statutarie, l'attenzione è stata dedicata ai processi di trasformazione della SSR e all'iniziativa 200 franchi bastano, che chiede l'abbassamento del canone radiotelevisivo. Giovanna Masoni Brenni, presidente di SSR Corsi, un'iniziativa che è stata definita in assemblea insidiosa rispetto alla No Billag.
È molto più insidiosa perché ha una parvenza di moderazione, non dice azzeriamo il canone, dice no, lo dimezziamo praticamente. E quindi si potrebbe pensare, dimezzare si può fare anche con la metà, si può fare ancora un buon lavoro, ma bisogna considerare che noi siamo l'unico servizio pubblico mediale al mondo che produce e diffonde in 4 lingue. Questo federalismo culturale ha un costo.
Presente oggi alla sua prima assemblea anche la direttrice generale della SSR, Susanne Ville, che ha risposto alle preoccupazioni sollevate in sala legate alle trasformazioni in corso all'interno di tutta la SSR.
Capisco che c'è una paura, l'azienda deve trasformare, l'azienda deve trovare soluzioni, come possiamo essere una SSR forte con meno risorse, ma il radicamento regionale è importantissimo e la protezione delle minoranze linguistiche è importantissima. Questo è la SSR, questo è la Svizzera. Allora dobbiamo trovare soluzioni senza dimenticare quali sono i valori importantissimi della SSR.
Queste soluzioni possono anche significare una maggiore centralizzazione all'interno della SSR?
Siamo adesso nella fase dell'analisi e dobbiamo capire dove sono problemi, che cosa è bene nell'azienda, ma penso che se parliamo delle sinergie o del lavorare di più insieme, non significa non più essere presenti nelle regioni. Allora la presenza nelle regioni linguistiche rimane importantissima.
Una centralizzazione di alcuni ambiti che non preoccupa il direttore della RSI, Mario Timbal.
No, non è un timore. È chiaro che quando si deve fare questo tipo di operazione si sta cercando di capire dove vale la pena una maggiore verticalizzazione, una maggiore centralizzazione dell'azienda, per esempio nei ruoli di supporto può essere ipotizzato. Quello che è fondamentale è che i dipartimenti di programma, quindi che si possa produrre nelle regioni e che ci sia una libertà editoriale. Ma questa diversità è garantita dalla concessione, dalla legge Radio TV e addirittura è nella Costituzione. Quindi no, non c'è alcun timore e anche all'interno questa è una delle cose che tutta la SRG vuole mantenere fortemente.
E nell'ambito della trasformazione, come già annunciato, la RSI effettuerà un ulteriore taglio di 7 milioni di franchi che si aggiungono ai 5 già tagliati lo scorso anno e con una riduzione di circa 60 capacità a livello regionale. A questo si aggiunge che entro il 2029 l'intera SSR dovrà risparmiare fino al 17% del proprio budget. Ci si chiede però come si possa mantenere un'offerta adeguata anche con questi tagli. Sentiamo ancora il direttore della RSI, Mario Timbal.
Ma su questo punto è chiaro, si vuole preservare l'offerta al massimo, però è chiaro che non si potrà avere esattamente la stessa offerta. Quello che stiamo facendo al momento è cercare dei nuovi modelli che ci permettano di ottimizzare la gestione, di scendere coi costi di produzione, mantenendo la decentralizzazione dell'azienda e quindi cercando proprio di lasciare il potere nelle regioni di creare programma. È chiaro, la RSI che conosciamo oggi nel 2029 non ci sarà più, sarà una nuova RSI, ad oggi non sappiamo esattamente come sarà, ma sappiamo che avrà lo stesso mandato e avrà gli stessi valori.
E dall'Assemblea della Corsi, noi restiamo a Lugano, ci spostiamo di qualche centinaia di metri perché oggi si è anche tenuto il Dies Academicus dell'USI, e quella della Svizzera italiana è un'università che cresce, che progetta, ma che in futuro sarà anch'essa confrontata con una serie di risparmi con cui fare i conti. Allora ce ne parla Marcello Ieracci.
L'aula magna dell'USI di Lugano si è trasformata in un cielo puntato di stelle per il 29esimo Dies Academicus, grazie all'installazione artistica e alle musiche della compagnia Finzi Pasca, ma anche grazie alla presenza speciale dell'astronauta svizzero Claude Nicollier. Ma com'è il cielo sopra l'Università della Svizzera Italiana? Ci risponde la rettrice Luisa Lambertini.
Non posso dire cose non vere, ci sono delle nuvole, più che altro sono nuvole all'orizzonte di tagli federali, di riduzione di tasse universitarie a causa o grazie agli accordi bilaterali europei che ci toccano in un modo o nell'altro, ma come università dobbiamo guardare al futuro, guardare in avanti e quindi capire come meglio gestire questi periodi complicati, ma che ho cercato di dare un messaggio molto chiaro, non elimineranno l'attività dell'università, siamo solidi, chiaramente dovremo adattarci, ma continueremo con grande fiducia.
All'orizzonte infatti ci sono le pesanti richieste di risparmio della Confederazione, 8 milioni di franchi per la SUPSI e 6,5 per l'USI, a cui si aggiunge l'eliminazione del contributo di 630.000 franchi che annualmente la città di Lugano versa alla Fondazione per le Facoltà Luganesi. Tagli per ora solo ipotizzati, ma che difficilmente sembra possano convivere con un ateneo in piena crescita, che negli ultimi 7 anni ha aggiunto 2.000 studenti in più, raggiungendo oggi quota 4.536, e che nel medesimo lasso di tempo ha raddoppiato i dottorandi, che ora sfiorano le 600 unità. Abbiamo girato la questione alla Presidente del Consiglio dell'Università, Monica Duca Widmer.
Per il momento devo dire che siamo ottimisti e con tutto il mondo accademico svizzero stiamo cercando di avere un dialogo col Consiglio federale per cercare perlomeno di diminuire quella che è l'entità dei risparmi, perché sarebbe veramente un brutto colpo, perché questo comporterebbe dei tagli. Sicuramente non potremmo più avere la crescita che abbiamo avuto negli scorsi anni. Siamo pronti anche a dover affrontare dei periodi diversi.
Insomma, le università sono sotto pressione. In Svizzera la questione è più finanziaria, oltreoceano è invece un po' più politica, come ha ricordato la rettrice Lambertini, che ha voluto esprimere solidarietà agli atenei americani che, ha detto, stanno lottando anche nei tribunali per difendere la propria autonomia.
Se uno si confronta alla situazione americana, quella è veramente macroscopica ed è importante dare un segnale di supporto. A livello svizzero la pressione finanziaria c'è, e quando ci sono pressioni finanziarie purtroppo una serie di altre pressioni emergono in maniera naturale. Chiaramente le università, se sono pubbliche, si basano sui fondi pubblici ed è quindi un equilibrio che va trovato, ma bisogna sempre tenere in mente per cosa sono fatte le università e capire che il modo migliore di andare avanti è quella di garantire l'autonomia dell'università.
La rettrice dell'Università della Svizzera Italiana, Luisa Lambertini. Adesso voltiamo pagina e guardiamo in alto, perché parliamo di satelliti. Nelle scorse ore l'attenzione era infatti tutta su una sonda sovietica degli anni 70 destinata a Venere, ma che si stava per schiantare sulla Terra, che sarebbe precipitato era certo. L'incertezza invece era molto grande su dove sarebbe caduta, un dettaglio non da poco, visto che l'oggetto, fatto per resistere alle temperature alte e alle pressioni estreme della atmosfera venusiana, sarebbe arrivato al suolo senza disintegrarsi completamente, almeno queste erano le previsioni, e quindi con una probabilità benché minima di colpire qualcosa o qualcuno. Per parlarne saluto ora Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti, un piacere essere con voi.
Allora, intanto partiamo da cosa si sa di questa sonda, è rientrata, si sa dove è andata a finire?
È rientrata esattamente quando in Italia erano le 8:24, Roscosmos, cioè l'agenzia spaziale russa, ha confermato che è precipitata a est dell'isola Andamana Centrale, sostanzialmente circa 560 km al largo dell'Oceano Indiano, a ovest di Giacarta. Per cui è confermato che si sia tuffata nell'oceano senza fare danni. Avete detto correttamente, c'era un po' di paura, perché sebbene remota la possibilità che si schiantasse sulla terraferma non era impossibile. Per cui insomma, pericolo scampato anche questa volta.
E allora perché però c'è stato fino, diciamo, quasi all'ultimo questa grande incertezza? Insomma, a un certo punto si parlava anche di possibilità sull'Europa, poi di possibilità sull'Australia, benché, diciamo, i due continenti siano parecchio distanti.
Beh, intanto perché la velocità con cui è entrata in atmosfera era piuttosto alta. Tenete presente che addirittura prima dell'alba la si è intravista nei cieli tra la Germania e la Sardegna a una velocità di circa 27.000 km/h, e questa è la velocità a cui orbitano i satelliti vicino alla Terra. Per cui certamente l'indeterminatezza, essendo un oggetto fuori controllo e in realtà in orbita da oltre 50 anni, come avete detto, l'incertezza c'era.
Senta, poi lo dicevamo, però questa era una sonda, in questo caso una parte di sonda che comunque era destinata a Venere, e allora cosa ci faceva sopra le nostre teste, banalmente?
Perché in realtà faceva parte della missione Venera, partita nel 1972, e costituiva una parte della missione, in realtà una sorta di sonda backup. Ai tempi, per missioni molto complesse come appunto quelle destinate su Venere, si utilizzavano sostanzialmente oggetti dello stesso tipo per fare in modo che almeno qualcuno ci arrivasse. In questo caso la sonda raggiunse l'orbita terrestre, purtroppo poi per un problema ai propulsori, non riuscendo a immettersi nella sua orbita che l'avrebbe spinta verso il pianeta, e rimanendo, diciamo così, intrappolata attorno alla Terra. Dopodiché, per una questione di naturale decadimento delle orbite, piano piano ha cominciato a precipitare, e 50 anni dopo, in realtà 53 anni dopo, ce la siamo ritrovata letteralmente sopra i nostri cieli. È una cosa che purtroppo capitava quando si pensava appunto che il cielo non sarebbe stato intasato dal numero di satelliti che oggi invece c'è, e che oggi stiamo tentando di, come rischio, di ridurre, sebbene insomma spesso e volentieri sentiamo parlare anche per esempio di pezzi di razzi cinesi che minacciano di cadere sulla terraferma.
Lo ricordava appunto, sembra che la questione della cosiddetta spazzatura spaziale intorno all'orbita in realtà non stia diminuendo, stia aumentando, e spesso il problema, accennava per esempio ai pezzi di razzo cinesi, sono quelli non controllati. Ecco, come si sta cercando di intervenire per evitare appunto perlomeno l'incertezza di che qualcosa ci finisca prima o poi sulla testa?
Intanto confermo quello che stavate dicendo. Tenete presente che negli ultimi 5 anni abbiamo lanciato un numero di satelliti superiore a quanti ne abbiamo lanciati nei 60 anni precedenti, per cui il rischio di stare inquinando, stare intasando le nostre autostrade spaziali c'è. Per evitare che diventino pericolosi, per esempio l'Europa è stata fra i primi a dotarsi dello Zero Debris Charter, un protocollo secondo il quale gli oggetti vanno progettati in un certo modo per essere facilmente rimossi o comunque per essere portati in un'orbita cosiddetta cimitero, molto lontana dalla Terra. Lo scopo è arrivare alla neutralità dei detriti spaziali entro il 2030. La stessa cosa la sta attuando la NASA, ahimè non tutte le agenzie spaziali del mondo sono così attente. Quindi certamente il problema c'è, sta crescendo, ma io credo che consapevolmente stiamo anche diventando più attenti. Occorre certamente un protocollo globale, quello in questo momento ancora manca.
Emilio Cozzi, lo ricordo, giornalista, divulgatore scientifico, grazie mille per queste spiegazioni e buona serata.
Sempre un piacere stare con voi, a presto.
Papa Leone XIV conosce Poschiavo, o meglio è stato ospite del nuovo monastero di Santa Maria, edificato negli anni 70 su un progetto del famoso architetto Caccia Dominioni, oggi sede della Congregazione delle Agostiniane, le uniche del Canton Grigioni. Religiose che oggi Antonia Marsetti ha incontrato, raccogliendo le loro emozioni.
Il Papa è stato superiore nel 2001-2013, voleva visitare tutte le congregazioni, però io in quel periodo non c'ero qui, ero assente.
Non me lo ricordo bene però.
Ceno era qui.
Ho visto le foto e ho saputo che era stato qua.
Se c'è una foto, troviamola.
Sì, è da cercarla.
Madre Alessandra, suor Michela, suor Lucia, nessuno di loro ricorda la data, men che meno i dettagli di quella visita che nelle ultime 48 ore sarà stata sicuramente ricostruita in ogni particolare. Mantengono il riserbo quasi a proteggere l'allora priore generale della congregazione, mandato che il futuro Papa Leone XIV ricoprì per ben due volte nella comunità agostiniana. E quando chiediamo loro cosa ne pensino del nome scelto da Robert Francis Prevost, allora in coro ricordano la figura di Leone XIII e la sua dottrina sociale che il Papa Agostiniano ripropone oggi in chiave moderna. Ne è convinta la madre Alessandra Muñoz.
Noi siamo creati immagini di Dio, a noi Dio ci ha lasciato un compito, però purtroppo ci sono delle persone che vogliono limitare questa azione di Dio nell'umanità. Con questa cosiddetta intelligenza artificiale stanno limitando molto, molto, tanto lavoro, tanto come creatività, tanto come le persone che vogliono creare anche novità, purtroppo li frenano. E così il Papa sicuramente sarà un mediatore, sicuramente.
L'emozione al convento di Poschiavo per questo Papa, che è un confratello, è davvero grande. Le suore agostiniane avranno per sempre scolpito nella memoria l'annuncio della Habemus Papam, che qui a sud del Bernina è stato dato durante le celebrazioni per San Vittore Mauro, a cui è intitolata la chiesa del borgo. Suor Lucia e suor Rita stavano proprio seguendo la Santa Messa.
Hanno suonato le campane nel momento che il sacerdote ha esposto il Santissimo e l'ha pronunciato lì in quel momento. Leone XIV.
Una cosa molto intensa.
Si emoziona ancora adesso?
Sì, proprio sì.
A me in quel momento mi ha fatto allegria, poi subito dico, ai poverino, avrà tante pene e difficoltà nella vita.
Il fatto che sia agostiniano per noi è un input in più per essere più vicino ancora come confratello.
Ci sentiamo un pochino legati anche per la spiritualità che noi abbiamo.
Sono rimaste una decina le suore agostiniane che seguono la regola di Sant'Agostino ma dipendono dal vescovo di Coira. Per decenni hanno mandato avanti l'asilo, la casa di riposo, persino l'ospedale, dove proprio due suore, suor Maurizia Giuliani e suor Maria Luca, si alternavano in sala operatoria a qualsiasi ora del giorno e della notte per garantire la presenza di un anestesista. Molte di loro arrivano da paesi lontani e hanno conosciuto la povertà. Ecco perché il missionario in Perù, divenuto Papa, è un messaggio della Chiesa al mondo e ai potenti. Suor Rita.
Certo che è un segnale, e in questo ha fatto parte anche Agostino, perché anche lui è emigrato, è venuto in Italia a cercare anche lui la fortuna, si è lasciato poi colpire e convertire. Credo che la storia si ripete.
La voce e le emozioni delle suore agostiniane del convento di Poschiavo chiudono l'edizione di stasera. Dopo le sport c'è Angelica Arbasini con 6 di sera magazine, con cui rimarremo in Val Poschiavo, di cui scopriremo i musei. Da parte mia, da parte di Gabriele Borer in preparazione e da tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.